Ci sono film che più di altri ci incuriosiscono. Capita quando la trama è incentrata sulla vita vissuta di alcune persone che hanno fatto la storia, che si sono distinte per qualcosa, che proprio per la loro vita ci fanno provare emozioni e sentimenti che rimangono dentro o semplicemente, per i più cinici, che soddisfano quella morbosa curiosità di volerne sapere di più, di riuscire ad entrare nella sfera più segreta e privata del protagonista di turno. E naturalmente, quando si parla di Casa Reale d'Inghilterra, tutto ciò diventa ancora più magnetico. Basta vedere tutte le fiction, le serie, i film e i libri che da sempre sono consegnate al grande pubblico di spettatori, telespettatori e lettori. Ebbene, amici, oggi parliamo di famiglia reale e lo facciamo raccontando un capolavoro di film che ha ottenuto una miriade di premi per tutto il 2010 e il 2011. Su tutti spiccano le 12 nomination agli Oscar, trasformatesi in quattro delle statuette più ambite: miglior attore protagonista Colin Firth, miglior film, miglior regia Tom Hooper e miglior sceneggiatura a David Sidler. Il discorso del re è un film da non perdere per tutti, anche per chi fa il bis, perché ci sono opere che sembrano saper condensare alla perfezione l'arte cinematografica nella sua essenza, capaci di unire visione artistica, bravura degli interpreti e un racconto accattivante. Una storia veramente magnifica, che si guarda sempre volentieri per la dolcezza e la delicatezza con cui viene raccontata. Anche se si tratta del racconto di vicende private e si concentra sul lato emotivo, pur sempre di figure storiche si parla, e la curiosità degli spettatori all'uscita dal cinema è su cosa del film sia accaduto davvero e cosa no. In un'intervista, Sidler ha detto che ha anche curato personalmente tutta la fase di ricerca, cercando di rendere gli eventi al di fuori dello studio di Log il più storicamente accurati possibile. La sceneggiatura è stata sottoposta a uno squadrone di eminenti storici inglesi, che hanno trovato ben poche correzioni da fare. Ovviamente c'è qualche licenza letteraria, soprattutto per quanto riguarda la compressione dei tempi. Le persone, persino i monarchi, non hanno sempre il buon gusto di vivere la propria vita in un'ordinata struttura in tre atti. È un film che racconta soprattutto la storia di un rapporto di amicizia e di fiducia, il dilemma intimo di una persona incasellata in un ruolo a cui non ha mai sentito di appartenere. Non si tratta di un documentario di approfondimento storico e non va analizzato come tale. All'alba della Seconda Guerra Mondiale, il re Edoardo VIII, poco dopo la sua ascesa al trono d'Inghilterra, abdica per seguire il suo grande amore. Gli succede il fratello, il principe Albert, diventato poi re Giorgio VI. Il principe Albert, però, ha un problema non da poco, soffre di balbuzie. Il problema, più che una malattia vera e propria, rappresenta un impedimento per il principe che fatica a tenere discorsi davanti a folle numerose. Ma quando è eletto re e si necessita della sua vicinanza al popolo inglese, la moglie Elizabeth, futura regina madre, riesce a scovare un personaggio stravagante che si dice faccia miracoli. È così che Bertie conosce Lionel Logue, attore fallito australiano che si è reinventato logopedista. Sotto le cure anticonvenzionali di Lionel, Bertie sembra fare progressi. Egli aiuterà con metodi teatrali ed insoliti il principe Albert a superare il suo ostacolo. Una volta diventato re, egli dovrà tenere un discorso via radio per annunciare l'imminente entrata in guerra dell'Inghilterra contro la Germania. Ci riuscirà? In breve, questa è la trama del film Il discorso del re, uscito il 7 gennaio del 2011 in Gran Bretagna, diretto da Tom Hooper. Costata 15 milioni di dollari, la pellicola ne guadagna ben 414 e diventa uno dei film più apprezzati dell'anno. L'idea di raccontare questa storia viene allo sceneggiatore David Seidler, che da piccolo aveva sofferto di balbuzie, problema in seguito risolto, e che rimase tanto affascinato dalla storia di Giorgio VI da volerle dare vita in una pellicola. Così, durante gli anni 70, decise di scrivere la storia, ma il materiale in suo possesso tuttavia era molto scarso. Per questo si rivolse al figlio di Log, il logopedista che aveva curato il re. Questi però, per correttezza, rispose che avrebbe prima chiesto alla regina madre di poter condividere i taccuini del padre. La regina gli ha chiesto di non usarli mentre lei era ancora in vita, rivelando che quei ricordi erano troppo dolorosi. Seidler ha rispettato il suo volere e quindi li tenne nel cassetto fino alla sua morte, il 30 marzo del 2002. Qualche tempo prima che iniziassero le riprese, però, un nipote di Log per caso trovò in soffitta una cassa dove c'erano dentro molti documenti riguardanti le sedute avvenute tra suo nonno e re Giorgio VI, centinaia di lettere personali e perfino la dichiarazione di guerra alla Germania del 1939, che era la bozza del discorso che sentiamo nel film. Alcuni degli scambi di battute trovati in questi documenti sono davvero finiti nella sceneggiatura finale. Per esempio, lo scambio tra Lionel e Bertie al termine del celebre discorso del 1939 è stato preso interamente dal diario di Log e, su insistenza di Firth, inserito nel film. I fatti narrati nel film Il discorso del re sono essenzialmente veri, anche se quello che vediamo corrisponde solo ad un 75% della realtà dei fatti, tutto il resto è romanzato. Ad esempio, le cure dal logopedista furono iniziate ben 10 anni prima da quello che ci racconta il film. Il dottore non chiamava mai il re Bertie e anche il discorso alla nazione è uguale solo per 2/3 all'originale. Furono cancellate 4 frasi e 4 abbreviate. La durata della terapia iniziata prima dette i primi risultati solo pochi mesi dopo. I due sospesero la terapia dopo qualche anno, ma quando Bertie fu incoronato re, volle al suo fianco Log, che lo seguì fedelmente fino alla morte. In una scena Lionel rifiuta di far fumare il principe Albert durante le loro sedute per preparare il discorso alla nazione, affermando che il fumo lo ucciderà. Nella realtà, re Giorgio VI, che fumava dalle 20 alle 25 sigarette al giorno, morì proprio a causa di un cancro ai polmoni il 6 febbraio 1952, all'età di 56 anni. Per creare la magia perfetta ci vogliono anche gli interpreti perfetti e il discorso del re li ha trovati tutti. Spicca senza dubbio Colin Firth, perfetto nel ruolo del monarca balbuziente, una performance giustamente premiata con l'Oscar, il Golden Globe, il SAG Award, il BAFTA e tantissimi altri riconoscimenti. Altrettanto perfetti sono Helena Bonham Carter, che interpreta la devota moglie e futura regina Elisabetta, e Jeffrey Rush nei panni del logopedista australiano Lionel. Colin Firth ha imparato a balbettare così bene per interpretare Giorgio VI che quando le riprese del film sono finite non riusciva più a smettere. E così anche lui si è trovato nella condizione di dover cercare un logopedista per rieducare la parola. Per fortuna l'aveva in casa sua. Sua sorella Katie, infatti, oltre a essere un'attrice, è anche una terapista della parola. Nonostante reciti il ruolo di Re Giorgio VI, Colin Firth è in realtà un repubblicano convinto e da anni sostiene l'abolizione della monarchia. A dir poco più rocambolesca l'assunzione di Jeffrey Rush. I produttori hanno convinto il vicino di casa in Australia dell'attore a mettere nella cassetta della posta il copione. Ad accompagnare il testo c'era una nota in cui si porgevano le scuse per il modo non ortodosso con cui glielo facevano avere, ma si sottolineava come questa sceneggiatura fosse perfetta per lui. Il trucco ha funzionato. Rush ha letto la sceneggiatura e ha accettato di recitare nel film. Parte delle riprese sono state programmate per venire incontro a un altro grande impegno di Helena Bonham Carter, che interpreta la regina madre, moglie di Albert. L'attrice infatti stava girando in contemporanea un film della saga di Harry Potter. E così, lo ha raccontato lei stessa, spesso si è trovata ad essere una pessima collega per Colin, perché mentre girava le scene con lui e non era inquadrata, ripassava il copione di Harry o lavorava a maglia. Per quanto riguarda l'ambientazione, è stata ricreata la Londra degli anni 30, con tanto di poster dell'epoca attaccati alle pareti dei palazzi e sporcizia sulle strade. La scelta di girare in interno è atipica per i film storici, che di solito tendono a sottolineare la maestosità dell'epoca con ampie inquadrature panoramiche e grandi spazi aperti. Qui la regia ha cercato di ricreare la sensazione di chiusura di Giorgio VI, afflitto dalla sua balbuzia. Per girare la scena dell'incoronazione è stata usata la Ely Cathedral, nonostante la Lincoln Cathedral sia considerata architettonicamente più simile a Westminster Abbey, in cui non è stato possibile ottenere i permessi per le riprese perché in fase di restauri, tuttavia si è optato per la Ely per via degli spazi più ampi, che agevolavano la costruzione del set per filmare non solo la scena dell'incoronazione, ma anche quella precedente, in cui Giorgio VI e Log fanno le prove. Per ricreare gli interni del Palazzo Reale Buckingham Palace è stata usata la Lancaster House, affittata per 25.000 sterline al giorno. Benché la stanza in cui Log riceveva i suoi pazienti fosse stata messa a disposizione per le riprese, era troppo piccola. Quella che vediamo nel film non è molto distante, appena un isolato più in là. La scena del terribile discorso iniziale di Bertie, non ancora re, al Wembley Stadium segna il momento in cui il suo problema di balbuzie diventò di dominio pubblico. È stata girata a Lead United Selland Road e al Grattan Stadium di Bradford. Il film fu molto apprezzato dalla regina e dagli storici per il suo valore morale e per il racconto accurato di una vera amicizia. Impeccabile, elegante, delicatamente ironico, a tratti malinconico, può fare affidamento su un impianto narrativo solido, su un terzetto di attori che padroneggiano perfettamente il proprio mestiere e su un protagonista, il re balbuziente Giorgio VI, costretto dagli eventi a combattere una durissima battaglia contro un handicap. Queste caratteristiche, insieme al ritmo dolce del racconto e all'appeal che sempre possiedono le alterne vicende della monarchia britannica di ieri e di oggi, lo rendono rassicurante come solo i film in costume di provenienza britannica riescono ad essere.